your everyday to be cool. And the only way to do that is every night. Get hot, get hot with you. Yeah, baby.
Yeah. Buonasera, buonasera, bentornati anche questo lunedì qua su www.postozero.it e come tutti i lunedì dalle 20 alle 21.30 si è in onda con me Marta e Italian Style. Prima di iniziare la puntata e presentarvi la band che è presente qua con me stasera, vi do tutti i nostri contatti. Numero WhatsApp 346-03-65502, pagina Facebook di Posto Zero Radio oppure profilo Instagram di Posto Zero. Allora, stasera sono beata tra gli uomini, possiamo definire così, e con me ho una band che viene direttamente, correggetemi se sbaglio, da Modena, che sono Iego 59.
Ciao a tutti.
Buonasera.
Ciao.
Bravo, vedo che ti sei ricordato di parlare vicino al microfono. Intanto presentatevi, chi c'è qua con noi stasera?
Allora, Marcello Corradini alla chitarra.
Buonasera.
Guarda, se volete sono anche gli applausi.
Bello, figo, sì.
Te lo sei meritato. Lorenzo Costa al basso.
Hey guys, ciao a tutti.
Purtroppo un po' inglese questa sera. Poi Alberto Bellè alla chitarra. Ciao. Io sono Riccardo, il cantante.
Perfetto, e insieme formate Iego 59.
Sì.
Cominciate a raccontarci un po' la storia della band intanto. Come mai vi chiamate così, e dove siete, cosa fate, eccetera. Cioè, insomma, il classico, classico.
Ok, allora iniziamo dal 2015 a trovarci per le prime volte in sala prove. E il nostro progetto iniziale era fare musica nostra. Abbiamo spostato un po' durante il tempo il nostro tiro, perché abbiamo iniziato in inglese e poi dopo ci siamo spostati in italiano.
Bravi! E su questo applausi.
Ok. e quindi ci conoscevamo già come musicisti. Siamo diciamo da background diversi tutti, okay, quanti. Però ci conoscevamo già. Io e mio fratello lo conoscevo per ovvi motivi da un sacco di tempo.
Che tuo fratello sarebbe?
Sono io, ho dovuto conoscerlo quando avevo qualche anno. E
più piccolo o più grande?
Io sono più grande.
Ah, ok, quindi
e questa cosa, questa domanda mi è piaciuta.
No, no, in effetti se non me l'avessi detto non sarei mai arrivata.
Ti ha dato del vecchio, vedi?
No, no, gli ho detto auguri, nel senso, perché noi secondi siamo sempre discriminati.
La puntata è lunga, può anche pagare.
Ah, la giusta ragione comunque. Andiamo avanti.
Comunque, dai. Allora, Marci è molto blues e quindi viene da quella linea.
Okay.
Lollo viene più come me dall'hard rock e invece Albi gli piace molto far suonare le melodie nel chitarra, eccetera, più popettaro, diciamo, okay, però comunque ha un background rock molto forte. E niente, io parlando un po' del progetto mi viene da dire che l'album è stato costruito piano piano, tassello dopo tassello, e ci siamo conosciuti sempre meglio nel tempo. Il lavoro è stato frutto di più sessioni, quindi non è stato fatto a tavolino, ecco.
Ok, e com'è nata? Cioè, sei tu che hai cercato loro, hai messo degli annunci, lui ha chiamato questo, lui ha chiamato quest'altro?
L'annuncio l'ho messo fuori di casa, mio fratello l'ha letto, quindi per lì siamo andati da lì. E poi dopo, no, gli altri, a dire la verità, io il batterista lo conoscevo già. E il batterista mi ha presentato il bassista, nonché Lorenzo qua presente.
Okay.
Eccomi.
No, hai parlato in italiano, non male.
Here I am.
Ok, perfetto.
Hi guys, here I am.
Io e Marcello facevamo
l'università. Dillo nel microfono, invece, che se no non ti sentono.
Invece Marci conosceva Albi, avevano una, okay, media universitaria altissima.
I secchioni della
20,
band.
Praticamente.
Ah, ok.
eravamo bravissimi comunque, prendevamo no, 36 infatti, tutti gli esami.
Guardate che superi il 18, sei a posto,
infatti il 18 per 2 è a posto.
No, a posto.
Esatto. E niente, quindi come hai notato non abbiamo un quoziente intellettivo altissimo, però
questa cosa non mi preoccupa affatto, tranquilli, siete in buone mani, siete,
ah, ecco,
siete proprio nel mood giusto, quindi
molto bene. No, e per parlare del dobbiamo parlare del singolo che abbiamo appena fatto ascoltare.
Cosa dobbiamo parlare? No, volevo sapere il nome.
Il nome, giusto?
Vedi che essere fratelli maggiori a volte, ecco, ripaga.
Vedi, non abbiamo un quoziente intellettivo, ma ascoltiamo molto
la
bene.
Memoria c'è.
Sì.
Cioè, tu magari, cioè, lui non
c'era,
lo so.
C'era, per gli esami porta, comunque va bene. Venerdì. Allora, Ego in realtà è stato il nostro primo nome,
okay,
adesso ci siamo cambiati in Ego 59, ci siamo evoluti.
Okay.
Il nome in realtà nasce perché proprio per ogni background nostro abbiamo creato con la nostra musica quello che è una sola entità,
mm-hmm,
e quindi un ego composto da tutti noi. Ecco, questo era l'inizio. Poi dopo è successo che andando avanti, presentando i nostri brani, il nostro album e tutto, abbiamo incontrato un paio di produttori, l'ultimo dei quali, per esigenze prettamente di marketing, se devo essere sincero, ha detto: guarda che sono andati a Sanremo due che si chiamano Ego, e noi, vabbè, chi se ne frega, adesso ci chiamiamo Ego 5-9. Perché?
Esatto.
Perché, la O di Ego potrebbe essere lo 0 di 059, che è il prefisso di Modena. Quindi, siccome siamo molto legati noi a casa la nostra, città. Ego 5-9.
Brave. Beh, ci sta.
Grazie.
È abbastanza lineare. E raccontatemi questo disco, il primo?
Il primo lavoro nostro. È stata dura, e secondo me prendere un po' le misure all'inizio, perché quasi per, non era la prima esperienza di studio per tutti, comunque la prima volta che facevamo cose in italiano, non è così semplice il passaggio da inglese a italiano.
Immagino.
Poi dopo approfondiremo. E quindi i primi lavori sono partiti molto di getto, e abbiamo suonato proprio alla grandissima, amplificatori a palla in studio eccetera. Dopo abbiamo cercato di dosare un po' di più le cose, conoscendo sempre meglio sia lo studio che la nostra parte musicale, ecco. E è molto eterogeneo, credo che sia, che tocchi un po' tanti tasti, e parliamo della società, del nostro modo di vedere la società, parliamo dell'amore, e ci sono ballate, ci sono canzoni funky, ritmate, rock, e c'è un po' di tutto, c'è un po' la nostra storia.
Quindi avete messo insieme un po' da dove venite tutti quanti, insomma, le influenze un po' di tutti quanti.
Le influenze di tutti, infatti è stato molto molto bello lo svolgersi dei lavori.
È molto naturale, se posso aggiungere, appunto, perché venendo dalle nostre contaminazioni, il tutto è venuto fuori molto naturalmente.
Cioè siete riusciti a mettere qualcosa di vostro senza, come dire, sovrastare l'altro.
Sì, a nostra sorpresa, anche perché musicalmente non ci conosciamo da tantissimo tempo, ma in realtà in realtà è venuto tutto fuori abbastanza naturalmente, e i tasselli del puzzle si sono incastrati nella maniera giusta abbastanza in fretta. E questo ci ha permesso, insomma, di scrivere il primo album in maniera molto naturale.
In quanto tempo l'avete scritto?
Allora, la composizione è durata circa un anno e mezzo.
La composizione in studio?
No, la preproduzione, diciamo, del tutto. Dopo abbiamo registrato diversi weekend, non è stato un lavoro tipo di una settimana come fanno molte band. E quindi è stato registrato a più gittate. Anche perché all'inizio dei lavori non avevamo ancora finito di scrivere tutti i brani, quindi insomma
è stato un work in progress.
Work in progress, sì.
Ma come nascono i brani? Cioè, nel senso, voi ci avete lavorato in un anno e arrivi tu in sala prove con un testo, oppure il chitarrista arriva con una melodia, voi com'è che lavorate?
Di solito abbiamo fatto sempre le preproduzioni e di getto singolarmente, poi dopo le abbiamo sistemate in sala prove, e quindi diciamo che partendo da un'idea, da un embrione scritto da uno di noi, e il pezzo prendeva forma in sala prove. Questo a me è piaciuto molto, perché si potevano trarre un po' da tutti i benefici di questa cosa, di questo modo di comporre.
Ok. Quindi non c'è una persona che fa una cosa singola, in fin dei conti, sui brani?
No, in realtà, cioè, o meglio, magari l'idea parte da una persona, ma è spesso in sala prove, o anche, è capitato anche in studio, in cui è un posto in cui alla fine si mescolano le idee e si ascolta, perché poi suonando insieme, facendo uscire il nostro sound, riusciamo a capire anche meglio dove devono andare a parare i pezzi. E alla fine sì, è stato così.
Se posso dire, le cose fatte con pre-produzioni a computer, usando programmi, software moderni, eccetera, non sono mai lo specchio di quello che succede in studio.
Assolutamente.
È il suo bello anche, diciamo. Quindi è vero, tante volte siamo arrivati in studio e addirittura ringraziamo Angelo Paracchini nel frattempo.
Grazie, Angelo.
E che ci ha dato anche qualche spunto lui. Quindi noi diciamo che abbiamo lavorato proprio step by step.
Anche perché vedi, diciamo, l'evoluzione in corso d'opera, no?
Sì, esatto.
Quindi del brano. Magari te lo immagini in un modo, ma riesci ad aggiungere qualcos'altro, magari a toglierne ancora un altro. E quindi il brano prende forma.
E magari ti affezioni ai provini iniziali e dici: ma perché non mi viene così in studio, quando invece dovresti semplicemente tapparti gli occhi e andare avanti. Perché alla fine il risultato, se una canzone è bella, la melodia è bella, non te la devi immaginare come l'avevi fatta all'inizio,
no. Ma voi avete fatto tipo, io quando ho registrato il mio disco, per esempio, mi ricordo che quando avevo finito, per 2 settimane non ho voluto ascoltare i brani. Non so se a voi è capitata la stessa identica cosa.
Guarda, personalmente io non me li sono mai ascoltati.
Tu sei alzato. Volevi dire qualcosa?
Lo arrivi anche forse a cioè ti odi, non lo so,
sì,
perché
sì,
qualche
non
motivo
non li volevo ascoltare, cioè ero non ne potevo più, esatto, non ne potevo più dei miei brani.
Sì, sì, figurati magari i tecnici che ci lavorano per loro esatto. Che è ancora peggio,
minuti su minuti.
Esatto,
anche perché hai bisogno di disintossicarti un po' dai tuoi pezzi, sì, dopo che
ci
hai lavorato,
per
avere un ascolto
esatto,
dopo, più critico, più obiettivo.
Esatto,
fresco.
Esatto,
io ho aspettato 3 mesi per essere obiettivo al riascolto del disco, lo giuro.
E l'album quando è uscito? 4 mesi fa?
Esatto, no, sì, esatto. Quindi abbiamo fatto, sì, ci siamo anche dati un po' di sberle in studio, eccetera. Però
esatto, una cosa che mi incuriosisce, il clima, cioè come avete lavorato in studio?
Ma c'era l'aria
di 25 gradi. A
molto
proposito
bene.
Del quoziente intellettivo.
Ok.
No, guarda, secondo me è stato bello perché come in tutti i rapporti all'inizio ci si prende un po' a pugni per smussare gli angoli, figurativamente parlando.
Certo.
Poi dopo no, ci si aggiusta e poi si capisce la direzione.
No, dai, alla fine ti ho bucato le ruote della macchina solo una volta, non è andata così.
Ah, ma avevi detto che non eri stato tu.
No, è stato io.
Questa confessione in diretta. No, anche perché poi alla fine lavorate per un risultato comune. Quindi
esatto,
prima o poi
sì.
Da qualche parte bisogna arrivare.
Sì, no, siamo diventati una bella squadrina. Devo essere sincero, sono contento anche del rapporto umano tra di noi.
Bene.
Che non è facile, non è semplice.
In una
così.
Band no, non è semplice. Allora, facciamo così. Ascoltiamo un brano?
Sì.
Vuoi fare ascoltare qualcosa in particolare?
Allora, io ascolterei Riaccendi la miccia.
Ok.
Diamo un po' di funky a questa serata.
Chiediamo okay. Un po' di energia.
Perfetto, tra poco qua Italian Style con Diego 59.
Solo affanno si fa un batto stile capodanno. Mi prendi quello che non sei, che adesso sono fatti miei. Se qua ci manchi tu, sei sempre in lutto. Perché non puoi sfocare tutto il fuoco che hai? Ci crederanno che puoi sorprenderli da un giorno all'altro. Io ti vedo spesso e so che quel giorno capirò. Sei qua, ci sei anche tu. Prepara il tiro, se ciò che vuoi. Che se li prendi non sbagli mai. Se ci credi, siamo in piedi. Quello che non sei, non sei. Scendi la miccia di quello che non sei, non sei. Se ci credi, stiamo in piedi.
346-0365-502 per mettervi in contatto qua con me in diretta e con i miei ospiti, ovvero gli Ego 59. È arrivato un messaggio del Donzo, che è un fedelissimo di Radio Posto Zero.
Grande Donzo.
Che saluta e che dice che è in ritardo, ma stasera c'è anche lui all'ascolto, quindi salutiamo Donzo.
E... Ciao Donzo, grandissimo.
Allora, raccontatemi un po' dei due brani che abbiamo ascoltato prima. Cioè, quello che ha aperto la puntata è anche questo qua.
Allora, Tornerai. Tornerai è una storia molto introspettiva tra un lui e una lei. E se ci avete fatto caso, Tornerai è il titolo della canzone, ma non si cita mai nel testo della canzone.
Attenzione.
Perché? Perché questa è la fine della storia. Cioè, tu tornerai da me. Quindi la fine è questa. C'è un lieto fine.
Okay.
Però in tutto il brano si racconta appunto questo strascico di amore, di una storia travagliata, e quindi partendo da Tornerai citerai quello. Poi la musica, ne volete parlare voi, come è nata, come non è nata?
Ma Tornerai in realtà il primo vagito lo ha fatto con Riccardo, credo, giusto? Poi ci abbiamo...
Vagito mi piace come
ci abbiamo lavorato... sei il più piccolo.
Sei il più piccolo di tutti o sono più piccolo di te?
È il più piccolo di tutti.
Mi piace il vagito, mi piace.
Ah. No, allora, succede come abbiamo detto prima, così, cioè chi ha un'idea adesso con gli strumenti che ci sono oggi... Cioè è facile buttarla giù,
certo.
Dopodiché ci si trova fondamentalmente anche a distanza delle volte, perché uno si passa il progetto avanti e indietro. In questo caso è nata da me e Alberto abbastanza, diciamo, velocemente, sotto attenta supervisione di Ricky, perché lui
certo.
È sempre stato
tu sei quello
vigile.
Che mette l'ultima parola.
La prima e l'ultima, sì. Okay.
Anche quello che prende il primo schiaffo.
Esatto.
Non so perché, ma me lo immaginavo. Vabbè, così a sensazione a pelle.
Devo essere sincero, quando siamo entrati in studio e abbiamo cominciato a registrare e abbiamo tirato fuori quei suoni lì, non credevo venisse così. Già dal primo mix suonava veramente, secondo me, americana come
certo.
suoni, ma quando è stato fatto il master, cioè, ci si è aperto un mondo. Credo che sia l'unico master che non abbiamo toccato dal primo, credo, o no?
Tutti i master sono stati ritoccati perché io sono un rompicoglione.
Ah, ecco, d'accordo.
La verità è quella.
L'importante è essere sinceri.
Che lo sappiamo.
Però è stato quello meno ritoccato, quello è vero, sì.
Insomma, è nato e venuto fuori secondo noi bene.
Cioè. Vabbè, diciamo che l'altro... il mastering lo faceva un certo signore che adesso non so se ha piacere o non piacere di aver citato, però fa anche dei dischi con Cesare Cremonini, la Pausini, quindi insomma è uno che
qualcosina col
master lo sa.
Sì.
Sì. Ok, qualcosina lo sa.
Mentre l'altro... Io direi che l'ho scritto io, bene o male.
Okay. Direi
sì. No, perché ha avuto tipo 12 versioni nella sua crescita.
Tutte due o 12 versioni di chiunque.
No, beh, come si sente, c'è un po' di blues, un po' di funk dentro. Quindi sì. Il riff in realtà è mio. Poi okay. Dopo chiaramente si è costruito insieme. È un pezzo semplice. Però è un pezzo semplice anche da ascoltare. Uno lo può... insomma ascoltare facilmente, e il testo invece, cioè, come quasi sempre, è di Ricky, quindi okay. Te ne parlerà lui.
Riaccendi la miccia, abbiamo bisogno di riaccendere la miccia ogni tanto, e secondo me questo ritmo richiamava molto.
Ma riaccendi la miccia dove? Nella vita?
Nella vita,
in
nella
generale?
Vita,
okay.
Sì. A partire dai vagiti a finire in altre cose, insomma.
Poi non puoi sapere tutto,
Parla vicino al microfono, parla vicino, che sennò non ti sento.
Non puoi sapere tutto, perché dopo...
Poi come no? Cioè, cosa vi ho chiamato a fare, sennò se non posso subentrare nei segreti della vostra band?
Non si
cioè.
Sa cosa sia la miccia.
Ma non era un programma sui Negrita, questo?
E mi spondi anche qua una porta aperta, perché, insomma, sono fan dei Negrita, quindi...
Anche noi, e tant'è che facciamo un medley di tre canzoni nei nostri live,
quali?
Sempre.
Quali?
Cambio.
Beh, grazie.
Sex okay. E Mamma Mai.
Perfetto, tra le mie preferite. Bravi, ragazzi, questa cosa la approvo. Spiegatemi un attimino com'è stato e perché avete fatto questo passaggio tra l'inglese e l'italiano. Cosa che vi ha portato questo cambiamento?
Allora,
a parte l'australiano.
Innanzitutto.
Indeed.
Esatto. L'unico che è rimasto ancora ai primi tempi.
Legato all'inglese.
Oh, ragazzi, sto troppo bene. Sono stato in Australia.
C'è caldo adesso lì.
C'è caldo, sì.
No, allora, innanzitutto ci ha dato una grossa mano il nostro primo produttore, che è stato il produttore di NEC, quindi comunque la musica italiana la conosce molto bene. E come prima idea, diciamo che ho detto, ma io ho una vita che canto inglese, ma perché mi devo, diciamo, sforzare a fare questo salto, eccetera. Poi mi ha fatto capire, e poi anch'io ho avuto un percorso di crescita pian pianino, ho detto, ma se io voglio esprimere un concetto con delle sfumature particolari,
già.
Secondo me essere madrelingua aiuta molto.
Certo.
E quindi, va bene, io ho sempre avuto un modo di cantare molto inglese, ho cercato di prendere il più bello, diciamo, dall'inglese e trasportarlo in italiano. Poi è chiaro che i risultati li giudicate voi.
Certo, però ha ragione, perché nel senso, per quanto l'inglese può essere fluibile, può essere musicale, io penso che magari dal momento che faccio della musica in Italia nessuno potrebbe capire quello che io voglio trasmettere.
Esatto,
o quasi, cioè, nessuno.
Rischiavamo di scrivere dei testi molto lontane da quello che volevamo dire, quindi abbiamo preferito proseguire su questa strada. A me è piaciuta, all'inizio ero un po' poco convinto, dopo mi è piaciuto un casino, anche il modo di cantare in Italia.
Cambia.
Sì, sono molto più usate
le
vocali, quindi è diverso.
È un approccio di canto diverso, ma dà delle soddisfazioni.
Sì.
Sì, sono assolutamente d'accordo, più che altro perché appunto arriva quello che tu vuoi dire.
E tu che sei cantante, sicuramente.
Sì, assolutamente. Poi sai, io ho chiamato un programma Italian Style proprio per questo motivo. Perché col fatto che adesso troppe band, troppi artisti tendono ad andare sull'inglese, io vorrei preservare un attimino la nostra lingua, che alla fine...
Che è quello che siamo noi, da dove veniamo, e alla fine penso che nessuno parlerà in inglese... A parte Lollo, nessuno qua parlerà inglese dopo la puntata.
No, vabbè. No, poi ci sono anche dei risvolti, cioè nel senso, in questo momento fare del rock in italiano, ovviamente in Italia, è una sfida.
Sì, è andato un po' a sparire.
È un bel, una bella sfida, è andato a sparire e insomma è anche più difficile, nel senso, se sei comunque in Italia, canti in inglese, dei generi giusti, è molto più facile magari uscire anche all'estero, dove il discorso musica è molto più magari meritocratico, si ascolta veramente alla
di
musica,
tutto.
Alla produzione, si
sì,
ascolta
sì,
di
sì.
tutto. In Italia invece è un po' più dura sotto quell'aspetto lì, quindi è una sfida più grande.
E secondo voi da cosa è vincolata questa cosa? Cos'è che vincola
la musica in Italia?
Perché allora, beh, il siamo mercato, estremamente vincolanti.
Certo, no, il mercato è profondamente cambiato ovviamente negli ultimi anni.
Praticamente
io sono sempre dell'avviso che fino a una decina d'anni fa, forse qualcosa anche di più adesso comunque, la musica era 90% ascoltare e 10% vedere. Adesso è diventato
tutto
totalmente diverso.
Ascoltare.
Adesso la gente, soprattutto in Italia, insomma, ascolta quello che viene proposto in televisione. Cioè, quindi hai prima un'immagine al quale fare riferimento e poi dopo ti ascolti la musica, perché è quello che poi alla fine passano.
Certo.
È proprio una concezione diversa.
Però passa in secondo piano, cioè anche la scrittura.
Sì, assolutamente.
È come dire, abbastanza un po', passatemi il termine, prova di ignorante.
Esatto, esatto. E poi sì, noi facciamo riferimento a gruppi che abbiamo ascoltato, insomma, gruppi anni 80, 90, così. E allora era veramente solo ascoltare, era lì che faceva la differenza una band.
Sono andata a vedere Tears for Fears 2 giorni fa, voglio dire, sono uomini di 57 anni. Incredibili. Dimmi.
La vedo sorridere molto, voi non la vedete, ma ha fatto un sorriso.
I Tears for Fears sono immensi, una roba assurda.
Uno dei miei gruppi preferiti.
E io sono un po' meno politically correct.
Ovvero?
Rispetto alla tua domanda.
Ok.
Ma questo è inglese.
Perché comunque, se è vero che facciamo rock e io sono fatto così, devo parlare così. Chiaramente con dei limiti verbali che mi hai imposto tu prima.
Sì. Okay. Cioè, la società lo impone.
Sì, ecco. E qui veniamo.
Al dunque.
La TV, come diceva Vasco.
Ok.
Allora, io penso che adesso un artista che esce, se si parla di artisti giovani, quindi togliamo il biondi della situazione, che comunque
esatto.
È ancora legato non a una major, ok? Come etichetta,
okay.
È un indipendente. Se si parla dei talenti che stanno venendo fuori, come ha detto giustamente Lollo, qua di fianco a me, vengono fuori da un percorso che bene o male è già prefissato, cioè devi fare un talent,
costruiscono a tavolino,
devi fare qualcosa e devi passare per di lì. Chiaramente, come ha detto Lollo sempre, le cose sono cambiate a livello discografico, cioè non c'è più il talent scout che dice guarda sei bravo, vieni con me e cresci. È difficile trovare una cosa del genere.
Che qualcuno vada in giro per locale a cercare le
band da produrre. Chi ti cerca su Facebook e guarda quanti follower hai. Poi ti mette lì. E secondo me tenta di spremerti, ti distrugge, perché comunque uno a 18 anni può essere bravo finché ti pare, ma sono finiti i tempi dei Led Zeppelin. E quindi ti prende, ti costruisce, ti dice che cosa devi fare. Molte volte non ti lascia libertà di espressione, perché devi essere un prodotto vendibile, ma non devi essere un prodotto vendibile, non devi essere un prodotto vendibile per 5 anni, 6 anni, 8 anni, perché c'è qualcuno che deve prendere il tuo posto per arrivare sempre a quella categoria di persone che sono le ultime che comprano i dischi, cioè i teenager.
Esatto.
Quindi un po' più politically scorrect ti dico che questa gente qua a mio avviso è plasmata dalle case discografiche che sono dietro a questi talent, queste case discografiche e tutto questo star system, diciamo, sta creando delle persone depresse, perché se fra 2 anni tu ti viene detto non hai più niente da dire, ma hai firmato un contratto per 5 anni e ti fermano negli anni migliori per te per uscire, sei un depresso dentro,
certo,
perché sei fermo in quella gabbia lì,
sei proprio finito.
Ecco, io la penso così,
certo,
e sono stato molto bravo,
molto molto bravo. Vero? Quindi possiamo dire che gli Ego 59 non andrebbero mai a un talent show.
No.
Aspetta,
purtroppo essendo, guarda, io ho avuto modo di fare un corso in cui ho studiato diritto musicale, ho avuto modo di parlare con degli avvocati, l'avvocato di Pavarotti addirittura, eccetera eccetera. Conosco molto bene, diciamo, le regole iniziali, cioè tu firmi un foglio in cui praticamente sei già loro dal precontratto. E quindi è come se da lì tu non fossi più tu.
Certo.
Quindi partendo dal presupposto che bisogna seguire il mercato e che quindi c'è, tutte le major hanno degli artisti che devono scrivere, che sono sotto contratto e che devono scrivere per forza, è chiaro che quando vuoi scrivere qualcosa tutti dicono no, io ho già chi lo fa.
Certo.
E quindi per fare lavorare un po' tutti eccetera e per andare incontro al mercato si preferisce non rischiare, ma creare appunto questi talent in cui comunque la tua personalità non può venire fuori, perché il cantautorato
serve una voce che lo porto fuori, basta.
È morto proprio quando sono nati i talent.
Quindi la domanda finale è: vuoi avere il tuo momento di notorietà essendo il prodotto di qualcuno?
Sì o no?
O vuoi provare prendendo la strada più lunga?
Ma vieni a farmi da spalle in radio, bravo.
Siamo qua. Tutti i lunedì sera.
Esatto, dalle
20.
28.
Dalle 28. 28 o dalle 14.
Sono aumentate le ore.
A proposito, mi viene in mente questa cosa. A noi ci hanno proposto di andare a X Factor, perché lo studio dove abbiamo registrato ci ha scelto e ha detto: guarda, a noi ci chiedono di segnalare.
È successo
band
anche a me. Qua,
esatto,
con la scuola qua.
Ecco, bene, allora sai di cosa parliamo e abbiamo deciso di non provarci.
Di rifiutare, ho fatto uguale.
Ecco, bene. E quindi, insomma, vedo che entrambi la pensiamo alla stessa maniera.
Ma sai, sono molto allettanti in realtà e quando ero più giovane sicuramente ci ho provato, però effettivamente non... C'è uno specchio per la lodole, non puoi pensare di rimanere a galla in un lavoro del genere, allora...
Io invece la dico un po' più brutta.
Vai.
Su 40.000 persone che fanno dei provini, è possibile che la metà di 24 partecipanti scelti stoni?
Eh no, infatti.
Ma perché io... 40.000 persone sono una marea di persone.
Ma infatti quello che dico sempre, tra quelli che scelgono, cioè anche solo, togli me, tralascia me, anche solo la gente qui intorno, è molto più brava.
Ecco. E quindi insomma io il mio pensiero l'ho detto, penso di aver un po' anche segato le gambe, quindi mi fermo qua.
Va bene.
Senza voler dire che comunque chi esce 9 su 10 non ha una band.
No, non ha una band, non ha un seguito.
Quindi io che
ha...
sono chitarrista vorrei sapere che cosa dovrei fare a questo punto. Il bassista che cosa fa? Tutti gli strumentisti che senso hanno? Tu guarda Mahmood, che per quanto bravo possa essere, ha fatto battere le mani a tutta l'orchestra della RAI. Gli ha fatto battere le mani.
Ricordatevi che la stessa orchestra della RAI, che è probabilmente laureata in Cristo e Santa e la Madonna, ha dovuto suonare per uno come Achille Lauro, quindi non so.
Non mi toccare Achille Lauro.
Ecco, molto bene. Dopo questa mi suonate live, che dite? Cominciamo a fare un bel brano live.
Vai.
Chi mi tu intanto che loro si preparano, dicci cosa cantate. Dicci.
Il problema è che non lo so neanche io.
Oh, più genuini di così.
Da Englishman, diccelo tu.
No. Song score.
Ok.
Can't see nothing. Non vedo niente.
Ok. Live qui Italian Style Ego 59.
Non ho mai capito se di notte dormono le star, o è soltanto colpa mia se viaggio tra i pensieri e i bar. Corro sempre per paura di pentirmi a una certa età. Ehi, io non vedo niente ormai. A questa velocità mi son fatto fare strada fino a qualche cavità. Ci ho sepolto tutti i sogni per non rivelarli mai. Da quest'oggi non vendo pane a chi denti li ha persi già. Io non vedo niente ormai. Freno ma c'è troppo gas. Freno ma c'è troppo gas.
Che eravate tanto preoccupati, eh? Invece è venuto bene, dai, è venuto bene. E dici un po' di questo brano.
Non vedo niente. Uno stato d'animo quando vuoi provare tante emozioni, fai come alle corse dei cavalli, ti metti
i parocchi
e corri e non vedi niente, però il tuo obiettivo sai che è dare gas.
Ah, ok, quindi della serie affrontiamo la vita muso duro, quel che viene viene.
E i giudizi degli altri in questo caso appunto possono andare a farsi benedire.
Ti stavo... Bravo, no, sei stato
vedi, bravo. Vedi, io invece sono più corretto di mio fratello.
Ma se non ho detto niente, non ho detto nulla.
No, in realtà è stato molto diplomatico nel suo discorso. Devo dire che, insomma, non sei neanche innervosito, è stato bravo, quindi...
No, nervosisco fuori.
Ok, perfetto. ditemi, la differenza che c'è anche nelle vostre sonorità da quando avete cominciato a scrivere in inglese e in italiano, perché sicuramente, ok, cambia a livello testuale, ma cambierà anche bene la sonorità che date ai brani.
Sì, allora, i brani all'inizio erano pieni di tante armoniche, tanta roba, e il nostro lavoro è stato cercare di tirare via le cose in più, quelle che non erano essenziali per far risaltare di più il testo, le parole, la melodia della voce. Quello è stato il primo lavoro che abbiamo fatto, quindi ti posso dire che all'inizio c'erano tanti suoni e abbiamo cercato di tirare un po' indietro. Questo è il primo cambiamento. Poi, per quanto riguarda vocalmente parlando, come ti dicevo, ho dovuto fare un percorso di adattamento, cercare di prendere quello di buono possibile che avevo cantando in inglese e mettendolo in italiano. Il primo testo che abbiamo fatto in realtà c'è stato molto d'aiuto il nostro primo produttore, quindi diciamo che mi ha insegnato un po' di regole che mi porto dentro e spero che mi servano in futuro.
Ma avete riciclato dei brani che prima erano in inglese? Oppure no? Siete partiti da zero con questo disco?
Abbiamo voluto cercare di non, sì, di non trasportare niente dall'inglese all'italiano, okay, per fare un nuovo inizio anche.
Sì, perché c'era qualcosa in inglese in realtà scritto.
Sì.
Però insomma abbiamo deciso proprio di prendere questa creatura e crearla da zero e...
Sì, è vero, è vero. E, no, come riferimento adesso noi avevamo iniziato, ti ricordi, a provare in inglese io e te con il batterista, sì, e facevamo dei pezzi un po' duri,
sì,
mi ricordo,
sì, facevamo, sì, era un hard rock
Blackstone Cherry, mi ricordo,
sì, esatto, quel quindi, genere lì,
esatto. Quindi proprio bello strong.
Sì,
sì, sì, sì, esatto. Per quanto mi riguarda invece col basso, appunto venendo dall'hard rock, da suoni molto duri.
Usavi il plettro?
No, usavo queste vanghe che mi ritrovo al posto delle mani. E,
molto bene.
E venendo da generi anche più articolati, insomma hard rock, così anche un po' di prog, insomma robe, okay, in cui la quantità di note si sprecava.
27.000 note.
Esatto, in realtà ho fatto un processo di... Insomma, ho tolto via quello che era in più, avendo in mente, in questo siamo cresciuti secondo me molto, la forma canzone in okay realtà, cioè quello che era il risultato finale, quello che doveva uscire fuori alla fine. Quindi in realtà se scrivi e suoni in quella chiave lì, ti rendi conto che in realtà devi farla scivolare la canzone, devi farla andare avanti bene per l'ascoltatore. E cercando di uscire fuori nei particolari, che può essere il suono, che può essere alcuni passaggi, però l'obiettivo finale è la canzone in sé.
Quindi l'italiano si presta a questo, no? Col si fatto presta, della nostra vocalità.
Sì, si presta e secondo me le nostre canzoni, per come sono venute fuori alla fine, con questo processo alla fine, insomma, si ascoltano come canzoni in sé, ecco, non come un esercizio musicale di qualcuno all'interno della band.
Ti faccio un esempio.
Vai.
Prima volta a cannone, cominciamo a suonare al pre-ritornello. Tutti quanti facevano il massimo possibile nel pre-ritornello, invece, cominciando a dosare un po' le forze, abbiamo deciso di fare meno il pre-ritornello e più nel ritornello, di modo che la canzone avesse una dinamica che andasse ad esplodere nel ritornello.
Certo.
Sai, sono cose che le capisci piano piano, nessuno nasce imparato, per fortuna abbiamo avuto qualcuno che ci ha aiutato.
Ottimo. Ma ditemi un po' come è nata la collaborazione con l'Alka Records.
Con l'Alka Records? Intanto, vabbè, lascio la parola al fratello grande.
Grande o intelligente, perché attenzione,
cioè... Ho detto grande apposta.
Dunque, anche lì è un po' una barzelletta, se non mi ricordo male.
Ah sì?
No,
sì.
La barzelletta no.
No, scusami, mi sto confondendo con CDF io.
No, stiamo parlando di Max.
Sto prendendo quel CDF, sì,
oh,
sì,
vi
sì.
giuro che non ha bevuto, prima della puntata.
No, perché prima di Max abbiamo avuto questa breve parentesi con la CDF Records. Che io avevo contattato e lui mi aveva risposto subito, sì, facciamo, è che mi era finita nelle spam. Quindi io 6 mesi dopo gli ho riscritto, ma hai sentito qualcosa? Ma sì, ti ho anche risposto 6 mesi fa, quindi insomma abbiamo perso una mezza occasione, ma per fortuna abbiamo trovato Max. Max in realtà è vicino a noi, come ci siamo conosciuti, ci ha poi contattato lui fondamentalmente.
Sì, okay. Cioè in realtà, in caso voleva, che in realtà lui ci aveva già conosciuto perché era venuto ad ascoltarci praticamente per il concorso di Vasco.
Ok, sì.
È capitato che abbiamo suonato in Piazza Pomposa Modena.
Ok.
In the very center of Modena. Modena.
Very, very center.
Very, very center. E niente, questo concorso prevedeva appunto questa serata live con alcuni gruppi che si esibivano. C'eravamo anche noi e Max era lì perché seguiva altre band. E ci aveva già visti suonare, quindi okay. Quella sera. Infatti poi quando noi stavamo cercando qualcuno, insomma, che potesse del settore e di questo tipo di musica che suoniamo noi, stavamo cercando appunto qualcuno che potesse avvicinarsi a noi, con la quale inizialmente scambiare idee, no? Mm-hmm. E in realtà appunto Max ci conosceva già.
Ok.
Quindi in sé per sé l'inizio è stato molto... molto easy, molto facile, insomma, ci siamo incontrati, abbiamo parlato così e ascoltando i pezzi, insomma, con l'Alca Records, la Resisto, abbiamo deciso, insomma, di fare con lui questa distribuzione.
Ok, quindi lui segue la distribuzione, il discorso studio e tutto il lavoro vostro precedente?
Sì, quello lì sì.
Ok, perfetto. Beh, insomma, già il fatto che ci sia un'etichetta che aiuti a distribuire adesso è...
Sì, adesso... Questo genere è in Italia, quindi
esatto,
sono tre cose.
Che il vostro genere come lo definiamo? Un rock pop?
Guarda, io non lo vedo proprio di nicchia, sinceramente.
Mi viene
da dire che nel nostro disco almeno la metà delle tracce potrebbero passare in radio senza che nessun ascoltatore...
Cioè passami il termine commerciale, però siete sufficientemente... piacevole all'orecchio, sì, esatto.
Abbiamo dato un taglio sempre rock, ma secondo me non abbiamo paura di essere di nicchia.
Ok,
te che lavori in radio,
giralo.
Te che lavori in radio, come lo definisci?
Beh, per me è un pop rock, da quel poco che ho ascoltato, classico, cioè proprio il pop rock. Che fa bene alle classifiche in realtà, perché adesso è talmente tutto molto poco strumentale, tutto molto computerizzato che. E per me è positivo sentire ancora le chitarre, il basso, la batteria.
Esistono ancora gli strumenti,
esistono,
mi raccomando.
Ma
non
anche
demordi.
Tu in sala prova hai problemi con i chitarristi, con i volumi, no?
Come ti dicevo prima, ho problemi con tutti. A me piace avere problemi.
Okay.
E poi, no, all'inizio sai, il nostro amico Alberto che sta cercando di parlare al microfono, ma...
Tolgo via il microfono così è un problema in meno.
Esatto. Lui è stato sicuramente quello che mi ha fatto andare più nei matti con i volumi.
Perché io sono quello più pop.
Ma okay. in generale,
e quindi devi alzare se non
però
ti sento.
Sono quello che ancora Fender e Marshall e alzi i volumi.
A cannone, a posto. Ma quattro coni, due coni, che ce l'hai?
Quattro
posto.
La sua filosofia è questa qua. E quindi
la vecchia.
Certo.
Purtroppo.
La porta anche in studio, capito? Poi dopo fa vibrare gli isolati. Ma
se non lo faccio io, non lo faccio, scusa.
No, infatti
vedi che è meraviglioso.
Sala prove di vostra proprietà o andate anche, insomma, andate
No,
no, perché magari se era la vostra dici vabbè faccio il casino che mi pare.
Ma non cambia niente.
No, tu lo faresti lo stesso, anche in mezzo alla strada.
Sala prove che prima di incontrare il Marshall e i suoni di
Albo, i quattro coni di...
Era
una sala prove.
Ed era un mezzo chilometro più indietro rispetto a dove adesso.
Ah, ok, quindi quindi quando ci sono state quelle scosse, colpa sua. Posso,
non lo dire in radio che dove...
M'han detto, adesso pensano che
rock and roll l'ho preso sul serio.
Caspita, sì, è così che bisogna fare.
Ma guarda, all'inizio mi incazzavo, poi ho detto ma questo, cioè, non può essere cambiato il suo DNA così rock. In effetti una cosa che apprezzo molto di lui è questa sua vena di suonare sempre nonostante che suoni anche nei momenti più inopportuni, tipo sto accordando, il batterista sta facendo la take, lui suona
uguale, sta... io a un certo punto mi guardo e dico allora ho la finita o vi caccio fuori.
Esatto, esatto, ah con lui saresti impazzito. Però no, è stato divertente, no, è uno che alla musica pensa sempre, quindi io sono contento di avere una persona che, lo dico sempre anche ai concerti, è vero o no che ti dico che secondo me se dovessi scegliere tra una donna e una chitarra, sceglieresti la chitarra. Vabbè, scegli tutte e due. Diciamo che scegli tutte e due, però...
Su 24 ore facciamo metà,
però,
metà, dai.
Ha tante chitarre perché è un appassionato e sono contento.
È giusto, giusto.
Però ti posso dire una cosa. Vai. Siamo cresciuti anche lì. Cioè, è vero che noi ormai non siamo più dei giovincelli... Ah, scusami.
Vai tranquillo.
È vero che noi siamo più dei giovincelli...
Cioè, giovincelli che età media avete?
Noi abbiamo 30 anni, dai, di media. Ah,
grazie.
No, parla per te, insomma.
Per adesso andiamo dai 27 ai 35.
Ok, okay. Quindi, okay.
E io ne ho 27, stronzo.
Dai 27 ai 35. Ha detto che media avete,
cioè, sei
sui
più
30.
Giovane, sei più giovane di me, molto bene.
Allora, noi, io parlo anche un po' più per me, forse adesso comunque c'è... Allora, Alberto ha fatto degli stadi quando era ora. Io sono 20 anni che suono, adesso al di là di metterla sul ridere, Lollo anche, cioè insomma siamo gente che aveva suonato prima di fare questa
grossi,
cosa,
certo.
Però siamo cresciuti proprio come band anche sotto questo punto di vista, perché abbiamo cominciato a pensare più al nostro show,
certo.
Come farlo, quando stare zitti, quando chiudere i volumi, appena finiti i pezzi nessun Larsen, che sembrano cavolate.
No, no.
Però in realtà sono quelle piccole cose che fanno poi di uno spettacolo qualcosa di più piacevole.
Certo, ecco. Cioè, mi immagino lui quando deve parlare col pubblico.
Ah, scusate, stavo ridendo col bassista, mi sono distratto. Parlavamo di palchi grandi, come
sì,
gestire i palchi grandi.
Un quarto d'ora fa.
Sì, esatto.
Cosa dire?
Presentiamo Riccardo, il cantante del gruppo che è arrivato in questo momento.
Diciamo che la mia preparazione non è molto... professionale da quel punto di vista lì, perché quando gli altri fanno i suoni io ogni tanto mi annoio, mi abbiocco, eccetera.
Ah, quindi tu non, quindi collabori, non
no,
è che ascolti cosa
lui
fanno.
Lui è il cantante.
Ho capito, però anch'io io anche da cantante do una mano, e soprattutto quando i ragazzi suonano ascolto per vedere se i volumi vanno bene.
Esatto. Allora bisogna che siate più insieme, dai.
Esatto. No, e a parte che veramente non voglio andare anche contro i fonici, visto che mi trovo anche a volte a
cantare da sordo.
No, è che vado giù ad ascoltare i suoni, mi verrebbe da dire tante cose, essendo che sono anche tecnico del suono, capisco meglio i suoni forse della mia band, quindi sono molto esigente. A volte è meglio se sto proprio per i miei.
Adesso agli in-ear, quindi.
Ah, in-ear. No, esatto. Io non ci riesco, io sono ancora fedele alla mia spia.
Ma poi suona con Alberto, poi mi dici dove va la tua spia.
Un aneddoto a Capodanno. Praticamente avevamo tutti gli in-ear pronti, l'unico problema è stato che mancava un collegamento, quindi io e Marcello dovevamo splittare i nostri in-ear.
Ah.
Quindi se si alzava uno automaticamente si alzava anche l'altro. Allora io cosa ho fatto a malincuore, chiaramente, ragazzi?
Hai dovuto abbassare?
No, ho proprio detto, sai cosa fai adesso? Mi metti davanti lì una spia, io do su a tutto e mi sento dal palazzetto, tanto loro hanno gli auricolari.
Perfetto.
Così ho fatto.
Hai fatto bene.
Dopo due pezzi, però fatti raccontare cosa è successo.
Cosa è entrato dove?
No, vabbè, dai, problemi classici, problemi live, insomma.
Beh, saranno entrate 700.000 frequenze ovunque.
Sì, tutto
tipo.
Quanto, orecchie, okay. Vabbè. Questo fa parte anche del percorso di crescita delle band, cioè riuscire a fare un bello show live, anche se, insomma, senza le condizioni adatte.
Ah, sì, io dico sempre canto da sorda, cioè a un certo punto, dopo un po' che mi stufo di dire ai fonici cosa devono fare, ormai ho imparato a ascoltare me la spia e basta, cioè.
Bisogna essere
esercizio.
Così
è un esercizio, perché poi se suoni bene in quelle serate lì, quando ti senti,
figurati.
Ciao.
Però posso dire che potrebbero anche evitare di farci venire prima il pomeriggio, facciamo i suoni, non facciamo i suoni, e poi dopo arrivi sul palco, boom, esplode tutto, allora dici ma vaffanbagno.
Cosa vuoi mai?
Fa parte,
però,
esatto, del gioco.
Però fa parte del gioco, quindi esatto. Lo prendiamo.
Però sul palco c'eravamo noi. Quindi...
Quello è andata, sì.
Quello è l'importante.
L'importante è quello.
E con questa perla io direi di mettere su un altro dei vostri brani. Cosa facciamo passare?
Pensi.
Pensi.
Vai.
Va bene, e dopo ce ne parlerai. A tra poco qua è Tania Stai con Iego 59. 01 qua su www.posto0.it Italian Style. Ormai manca l'ultima mezz'ora al termine del programma e vi ricordo i contatti: numero WhatsApp 346 0365 502, pagina Facebook di Posto Zero o profilo Instagram di Posto Zero. Parlavamo, cosa stai facendo?
No, dicevo a Lollo di non giocare con la base del microfono, se no sembra che faccia
ovunque, purtroppo la base ritmica picchietta ovunque.
Stavamo dicendo una cosa io e Lorenzo, visto che gli altri ci hanno abbandonato, del fuori onda. Voi vi mantenete di musica? Cioè voi di lavoro cosa fate nella vita?
Lavoriamo tutti, non di musica.
Sì, purtroppo, okay. Purtroppo sì. Purtroppo, insomma, facciamo anche altro, ecco, per adesso facciamo anche altro.
Però vabbè, beh, tu lo so.
il ragazzo di fianco a me, Alberto, è un pallavolista professionista, oh, o yes, fa finta di esserlo, in A2.
Confermo, perché io vado, seguo la sua squadra, ho l'abbonamento, quindi.
Ecco. Segui anche tu la squadra di Alberto.
L'abbonamento
alla
Conad.
Questo non lo sapevo.
La Conad. Segui anche tu Conad.
E invece voi altri cosa che fate?
Allora, io sono commerciale estero, progettista progettista di ascensori, e quindi vado un po' qua un po' là a venderli.
Ma fai anche quelli fighi, coi vetri? Cioè
i miei sono solo fighi.
Scusami.
E quando lo dico con questa voce è perché sono davvero fighi.
E i due fratelli? Parte a picchiarsi la mattina e la sera?
Ci picchiamo anche in azienda.
Sì.
Ah, quindi lavorate anche insieme? Madonna santa. Non è che avete anche la stessa donna in comune?
No.
Ve li siete mai scambiate? Adesso c'ho questa curiosità.
Guarda. La mia compagna, con la quale sto da sei anni,
stava prima con lui.
Alle elementari è stata due giorni con mio fratello.
Ah, ok, vabbè, alle elementari si può sostenere.
Guarda, io ti dico, quindi sì, cioè, abbiamo fatto anche questo.
È un peso incredibile per me. No, scherzo. Noi abbiamo una ditta di metalmeccanica di famiglia.
E quindi, insomma, dopo il resto suonate. E c'è un obiettivo di, come dire, alto livello? Oppure adesso l'interesse è soltanto fare quello che vi piace fare?
No, l'alto livello.
Ma la Conad ti paga bene?
Io ti giuro che voglio arrivare a San Siro.
Beh, l'obiettivo di tanti.
Io ti assicuro che non sono mai stato a San Siro, perché ho sempre detto il giorno che ci andrò è perché ci vado a suonare io.
Quindi non sei mai andata a vedere un concerto
mai.
Lì?
Apposta. Giuro.
Dimmi quanti anni hai?
31.
Ah, beh, no, ce la puoi anche fare a fare.
No, ce la devo fare. Come sono arrivato in Serie A a 31 anni, posso arrivare anche a San Siro.
Ah, giusto. Bravo.
Comunque si deve vivere queste esperienze anche sognando. E mi viene da dire che se siamo riusciti a fare tutti questa cosa insieme, e all'inizio, fidati, non è stato facile, non è stato facile nel mentre, neanche adesso lo è perché comunque tutti crediamo in quello che facciamo. E non ci nascondiamo, se arrivassero delle buone opportunità,
certo.
Noi cercheremo di sfruttare al massimo.
Bisogna. Anche perché comunque voglio dire, vabbè, fate parlare questo povero Chris, passategli un microfono.
Ti piace il microfono?
No, lo teniamo molto vicino alla bocca e mi vergogniamo. No, anche perché no, adesso
Bolino rosso
io,
di nuovo.
Io prima scherzavo.
No, vai tra.
Però se tu pensi agli artisti che oggigiorno riempie gli stadi in Italia, italiani, sono tutti artisti, o non tutti, una gran parte sono artisti delle nostre zone. Qua a Reggio avete Ligabue, a Modena abbiamo Vasco, a Reggio avete anche Zucchero.
Esatto.
Perché, insomma, da qua ne è partita di musica.
In realtà anche Fedez purtroppo è andato a San Siro, questa cosa ancora non
la
spiego.
No, però io ti parlo non di quello che lo riempie una volta,
certo,
una vita.
Ok, cioè, ma quello che tutte le volte che esce una data.
Se tu però rifletti sulla gente che è uscita in Emilia, Romagna.
Sì, sì.
Cioè, abbiamo un bel...
Il background che abbiamo qua in Emilia, assolutamente sì. Cioè, io conosco anche di tanta gente, il mio chitarrista è il primo, che si sono trasferiti dal sud qua in Emilia proprio perché la realtà musicale è più proficua.
I Negramaro stessi si sono trasferiti a Parma. Poi adesso non so che... Però quando erano agli inizi si trasferirono a Parma.
Certo, noi avevamo anche il nucleo, sì, i tempi ebbero successo, quindi insomma...
Anche i Pooh, che sono una band storica, poi sono nati a Bologna.
Adesso diciamola tutta, visto che ci stai dando dei vecchi praticamente da almeno 20 minuti.
Io?
Sì.
Ma ascolta, che sono più vecchia di voi.
Vabbè, e nonostante ciò continui ad... No, scherzo. Però chi riempie gli stadi oggi non sono quelli di cui parlavamo prima, dei talent.
O come dicevo
lui,
okay,
cioè sono
volta.
Tutte persone un po' grandicelle,
certo.
Anche lo stesso Moro, che uno dice cosa vuoi che faccia Moro, ha fatto due volte direi l'Olimpico quest'anno.
Però lui, perché lui è di Roma, quindi il seguito che
beh, insomma, però è sempre
certo,
l'Olimpico.
Però io per esempio sabato che ero al Mediolanum e scorrevano le date dei personaggi che sarebbero andati a suonare lì, che voglio dire, Mediolanum comunque 30.000 persone li tiene, e passavano un Amoroso piuttosto che un... Cioè.
Beh, il Mediolanum l'hanno riempito anche i nostri Benge Fede. Peraltro. Io volevo dire prima che invece io vorrei fare un sacco una tournée per club. Io vorrei suonare nei club. Nei club, a me piace suonare nei club, cioè tipo il Vox, tanto per intenderci.
Ah, ok, localini piccoli.
Sì, sì.
Tipo come da noi fuori orario.
Piccolini, sì. Cioè, okay. A me piacciono un sacco, non so perché, però tutti i concerti che ho visto più belli,
diciamo,
erano
contatto,
nei club.
È un contatto molto
mi piace di più,
umano.
Mi piace di più.
Certo.
Mi piace di più. Anche perché io sono il pirla che ogni tanto scende dal palco e va in mezzo alla gente a suonare, quindi proprio mi piace questa cosa.
Quindi tu sei l'umile e lui l'egocentrico.
No, anzi,
però
guarda,
siamo alto,
due
giusto.
Chitarristi, peraltro,
esatto.
Tornando a quello che ci hai chiesto
molto
prima, neanche troppo diversi, però non ci siamo mai litigati una parte,
ottimo.
Cioè, fai tu il solo.
Certo, non è un
se
problema.
Te lo senti tu, fallo tu, piuttosto che no, quindi siamo molto easy sotto questo punto di vista.
Che già non è male.
No, è bello, molto bello. No.
Beh,
e poi siamo amici.
Esatto.
E questo conta tanto.
Fa la differenza il fatto che... Cioè, voi vi frequentate molto anche al di fuori della sala prove?
Se avessimo tempo di farlo, lo faremmo molto di più.
Molto di più.
Poi, cioè, conta che tutti, bene o male, abbiamo avuto, perlomeno fino a poco fa, più band.
Sì.
E quindi, cioè, il tempo è quello che è, come dici tu, verso i 30 anni, quando si inizia a diventare vecchi, si mette
convive,
su casa, si convive,
certo,
si fanno delle altre
situazione.
Cose che non te lo permettono,
certo.
Però... ce lo siamo sempre ripromessi, appena ci sarà possibile, di fare più esperienze insieme, perché dalle esperienze nascono le canzoni.
Certo. E com'è il vostro rapporto a livello di collaborazione? Cioè, in un insomma, periodo della nostra vita, soprattutto piccolo, nel piccolo, in cui le band tendono un po' a pestarsi i piedi per pensare di riuscire ad arrivare, che poi alla fine non ha senso. Voi siete molto aperti alla collaborazione, tendete a tenere il vostro lavoro per voi, com'è che...
Allora, innanzitutto si lotta sempre per le briciole, lo dico sempre, non è, cioè, molte band si pestano i piedi nei piccoli locali
in modo molto stupido e insensato,
e ripeto, sono briciole. Cioè, prima, secondo me, l'ambiente musicale c'era molti più club che proponevano live. Cioè, se noi pensiamo che solo 8-9 anni fa c'erano almeno 10 locali Modena che proponevano
sì.
musica live, adesso ce ne troviamo con due. Cioè, non sono certo io, diciamo, il genio della situazione che dice la musica da vivo non va più perché ha troppi costi di gestione, perché i gestori dei locali sono fatti in un determinato modo.
Però tu
le
sei anche d'accordo che anche i musicisti stessi spesso non vanno a sentire i loro coetanei?
Sì, e però sai cosa? Adesso le persone sono cambiate.
Uh-huh.
Sono cambiate molto radicalmente, i divertimenti non sono più quelli di andare a sentire una band. E tra i
se
giovani,
non è un tributo,
esatto, brava, non c'è voglia di ascoltare qualcosa di nuovo, vogliamo tutti la pappa pronta, e difficilmente troviamo dei teenager nei live club che vogliono ascoltare musica, e anche, cioè, anche se è un tributo, io faccio fatica a vedere gente di 18 anni
Mm-mm.
che si siede
Mm-mm.
e va, per dire, a citarne uno, allo Stones, a sentire musica da vivo. Quindi è chiaro, mancano le persone, mancano i soldi che fanno girare un sistema, il sistema dei live, e secondo me è dovuto molto anche al fatto che la radio ci ha influenzato, la televisione ci ha influenzato, perché le persone cambiano anche, secondo me, dai media.
Sì, beh, sicuramente poi la radio sa perfettamente cosa passare, quando passarlo, cioè anche una canzone che magari non ti piace, non c'è verso, la ce l'hai in mente, cioè...
Però noi non abbiamo mai avuto da dire con nessuno. Cioè,
sì,
noi
sì, no,
ci
ti
siamo
parlo
sempre...
di dire, però
capi... però cioè, ci siamo sempre messi in mezzo anche a queste giornate campali con altre
sì,
band.
Sì, ci sta.
Ecco, l'unica cosa che posso dirti è che chiaramente dopo 20 anni che suoni hai una strumentazione alla quale tieni. Ecco.
Beh, chiaro.
Quindi si tenta sempre di fare in modo che ci sia un impianto alla base, perché nessuno vuole prestare niente all'altro. E devo essere sincero, non perché noi siamo nessuno, però, cioè, come gli altri trattano le tue cose spesso, cioè chi non vuole prestare è perché ha avuto una brutta esperienza.
Beh, certo, certo.
E io ne ho avute, cioè, quindi io faccio fatica a prestare le mie cose, però se vedo che la band è una band adatta, brava,
sì,
di persone fatte normali, ecco, allora sì, però noi non siamo quelli che dicono no, se suonano loro noi non suoniamo.
No, ma più che altro anche perché c'è, cioè, quello che secondo me io ho molti amici musicisti con cui faccio questa cosa, ma molti altri purtroppo no. Questa cosa di, cioè, già i locali sono pochi, se si riesce comunque a combinare delle date, cioè, chiamami una volta tu, che la prossima volta ti chiamo io, cioè, è tutto guadagnato perché i miei ascoltano i tuoi e i tuoi ascoltano i miei. Invece, questo molti non lo comprendono.
Noi lo abbiamo fatto, sì. Io perlomeno con i Giallo Blues, che, scusate, ho fatto niente, io con l'altro mio gruppo.
Ne potete fare i nomi,
no? No, ok. Io ho fatto spesso cambio di date, perché se cambia qualcosa non riesco ad andarci, vieni tu, ti copro io, avanti,
certo,
indietro, non c'è nulla, ma niente di male proprio.
Assolutamente.
Anzi, guai.
Guai. Ascoltate, sono le 21:13, facciamo un altro brano live prima di chiudere il programma?
Certo.
Vai. Dici...
Riccardo.
Man, sì, no, volevo chiamarlo...
In un modo inglese.
Esatto.
No, singer.
Allora.
Singer. Frontman. Ecco, non mi viene la parola. Ecco. Frontman.
Facciamo. Sto bene qui, ragazzi. Va bene. Non facciamo sto bene qui, ve la ascoltate poi dopo.
Ok, allora dopo la mettiamo in chiusura, giusto perché è stata nominata.
Allora, facciamo Scarseggiano i miracoli.
Okay.
Va bene?
Vai.
Sono pieno di disordine, per questo spengo tutti i miei film. E quando intorno arriva il buio, poi mi chiedo se c'è un posto mio. Però adesso devo stare in piedi, anche se qua scarseggiano i miracoli. Scarseggiano i miracoli. Non ho mai potuto scegliere, la fine era già scritta lì. Ho chiesto solo un po' di polvere, perché da terra vengo, sì. E ora non ti temo, sono pronto a fare il salto, sì. Voglio dire che ci sono ancora, anche se qua scarseggiano. Io non temo. Io non temo. E io non Yeah. Anche se qua non ho voglia di redimermi, mi prendo come sono, sì. Che tanto quelli in stile come noi hanno già battuto un po' di ring. Oramai ti sento ed è meglio averti accanto qui, perché adesso stare insieme è un po' più vero se scarseggiano. Io non tremo. Io spero ciò che è vero, che sincero forse non mi vedrai mai. Perciò io non cedo, e non cedo, no. Two, three, four.
volevo. Io non tiemblo. E ciò che è vero, che è sincero, forse non mi vedrai mai. Perciò io no tremo. E non tremo, no.
Bravissimo, guarda, faccio un applauso. Bravi ragazzi, bravi. Alla fine aveva tanto paura per l'acustico, vedi? Ma te sei anche serio quando canti e quando parli.
A volte devo per forza.
Devi assolutamente.
Bisogna fare gli stupidi nel momento giusto.
Avevamo paura perché non abbiamo provato. No, perché tra i vari impegni non siamo riusciti, quindi vabbè, comunque è andata bene.
Andata benissimo.
È il primo live acustico della nostra storia.
Potreste pensare di portarla avanti in futuro, no? Un set acustico.
Ma io ho visto i Negrita in teatro, in acustico, sì. Ragazzi, è stata una cosa. Già. No, bello, poi l'acustico in realtà è bello, mi piace molto.
Sì, sì, anch'io ho un progetto acustico e vince tutta la vita. Ma ditemi un po', quali sono i artisti o le band a cui magari vi ispirate sia singolarmente ma anche in generale, cioè come band avrete come preso delle influenze da qualche parte, no?
Sì, nel panorama moderno o quello che ascoltavamo?
In generale.
Allora, nel panorama moderno è una band di riferimento che abbiamo ascoltato tutti, posso dire, sono i Biffy Clyro, ci piacciono tantissimo. Mm-hmm. E gli arrangiamenti purtroppo dei Biffy Clyro, e per fortuna è uscito il pezzo che hanno fatto conoscere i Biffy al grande pubblico, si chiama Rearrange, ma se andate a scavare nel loro background
sicuramente c'è qualcosa di meglio,
ci direi. Sono dei brani veramente a livello di composizione, hanno vinto un sacco di premi, perciò insomma il loro valore l'hanno costruito nel tempo. E inglesi sempre Nothing But Thieves, inglesi o americani non lo so questa cosa, vabbè.
I don't know. I barely don't know.
Sono sempre un rock moderno, okay, che mi piace da impazzire. E per quanto riguarda l'italiano, faccio parlare il Buon Albo, perché il Buon Albo di gusto italiano ne ha tanto.
Ok, vai.
No, beh, l'italiano sicuramente, anche per quanto riguarda le nostre origini, qualcosa di Vasco c'è stato, c'è, okay, insomma qualche influenza. Io poi sono adoro il chitarrista che ha Vasco, l'americano. Poi dopo i Negrita, come ne parlavamo prima, sono un gruppo da cui abbiamo fatto riferimento.
I vecchi o anche qualcosa di nuovo?
Per quanto mi riguarda i vecchi Negrita.
I vecchi, assolutamente.
Disco.
Sì, e poi Litfiba.
Ok, sì.
Esatto.
Però come dice, cioè per dire come ci intersechiamo bene, certo, nei nostri gusti musicali, io ero un super fan, ho visto 3 concerti dal vivo degli Whitesnake.
Quindi
lui è a lui gli Whitesnake piacciono tantissimo, lui piacciono a tutti. Io insomma ho ascoltato forse qualcosa, io ti posso dire che a me fanno impazzire anche i Pooh, per dire, e te ti metterai a ridere, ma Dodi è un chitarrista della Madonna.
Ah certo.
Ci sono tante sfaccettature. Stavo per
a me piace Mango, cioè quindi a me piace Mango.
No. Poi mio papà
ha il frutto.
Mio papà ha fatto crescere con Stevie Ray Vaughan, che fa del blues, quindi insomma le influenze sono tante. La cosa bella è che per caso ci siamo trovati e abbiamo fatto un disco.
Le assorbite nel modo giusto,
Sì, dai, qualcosa sì. No, tipo? Vabbè. Il discorso di Fiba lo leggo molto la mia infanzia, perché mio fratello suonava il basso in una band italiana e mi ha tirato su a Pane di Fiba, Pane e Timoria, che ho avuto il piacere di conoscere anni fa, perché suonarono addirittura a Castelnuovo Rangone insieme al gruppo di mio fratello, comunque si parla di tanto tempo fa. Comunque sì, dal punto di vista italiano queste le band, anche i Reds fanno parte del nostro background. Queste sono le band di riferimento. Per quanto mi riguarda estero, vabbè, io ho ascoltato e ascolto tutto quello che è stato nella storia dell'hard rock. In quanto bassista non posso lasciare da parte il buon vecchio Geddy Lee e Rush, non posso lasciare da parte gli Iron Maiden, comunque
grandi gli Iron,
sono sempre lì,
Marci, gli Iron,
il papà, zio e tutto il resto.
Nelle tue vocalità c'è un po' di Iron Maiden.
Allora intanto mi hai fatto un grandissimo complimento, poi ho avuto per tanti anni una cover band degli Iron Maiden. Tant'è che io iniziai a cantare perché non trovavo un cantante che facesse Dickinson.
Io ero trovato in te stesso. All'inizio hai partorito te stesso come cantante.
Ero un chitarrista. Dopo che mi sono vergognato del cantante dopo il primo concerto, ho detto: dai ragazzi, non troviamo niente, provo a fare sta roba. Vabbè, poi marci di fianco a casa.
Il fratello ride.
Avevo 15 anni e ho fatto vergognare una famiglia intera, la mia dinastia.
In quel momento cosa hai pensato? Tu suonavi già la chitarra?
Io sì, cioè, okay. In realtà anche Ricky ha iniziato con me. Io avevo 8 anni, 7 anni e mezzo, 8 direi. E Ricky ne aveva quasi 6. No, scusa, ne avevo quasi 9 io e tu quasi 6. Però sì, insomma, io mi ricordo questo aneddoto. Il primo concerto che portai a vedermi, diciamo, Ricky, mio fratello, fu proprio gli Iron Maiden al Mediolanum Forum. E ai tempi ero pischello perché avevo direi 18 anni io. Sì, 18.
Io 16, tu 20.
No.
Sì, sì, avevo 16
anni. 19. Beh, io temporalmente sono 15 fuori,
e ne avevo
6.
Sì,
sono 12
19,
anni fa. Sì, 12-13 anni
fa. In piena
fa.
Gioventù.
Sì.
No, no, abbiamo visto A Matter of Life and Death.
A Matter of Life and Death. E prima c'erano i Trivium. Vabbè, incredibile. E io mi ricordo di mio fratello perché quando uscirono gli Iron, visto che glieli pompavo a palla, cioè tutti i miei CD me li ha consumati praticamente, okay. E sono usciti gli Iron, ha cacciato un urlo che io non ci ho sentito per 2-3 canzoni, cioè una roba assurda. Si sono girati tutti, compresi gli Iron Maiden forse, hanno detto: ma chi è quello? Beh, veramente fu, ecco, un'esperienza.
Ero in trance agonistica. Mi ricordo quanti sabati passati a vedere i DVD, poi li ho visti dal vivo.
Il Rock in Rio.
È entrata l'emozione.
Che poi vedi, io per esempio ho sempre ascoltato questa roba, però cioè, ho ascoltato gli Iron, ho ascoltato tutti i gruppi hard rock tipo gli Extreme, per me sono una roba fuori dal mondo. Ne parlavamo prima di Porno Graffiti, dell'album stupendo.
Album definitivo.
Lascia perdere. I Led Zeppelin, lascia perdere, certo. I Beatles, che però i Beatles li ho capiti dopo tanto tempo.
Secondo me per capire i Beatles bisogna essere grandini, sì.
Anche io dopo, ma ora li amo.
Sì, è una certo. Cosa assurda. Ascoltavo Hendrix, il mio primo album, chiesi a mia madre, il mio primo, addirittura c'erano le cassette, credo, le musicassette. Mi feci fare Money and Cigarettes di Eric Clapton.
Ah, ok.
Beh, perché io ho sempre seguito questa cosa, quindi Stevie Ray Vaughan, Eric Clapton, oggi ti dico Derek Trax, ti posso dire Gary Clark Jr., che è tutta gente un po' di nicchia, però del mio genere. Certo. Non disdegno niente, ma sono un bluesotaro. Blues, sì,
per riassumere un po', sfumature a parte, cioè penso che quello che ha riguardato la storia del rock, i gruppi della storia del rock, certo. Così li abbiamo tutti mangiati,
più o meno,
rimangiati,
sì, più o meno
riassorbiti.
Sì.
Perché
quelli, sai, dipende anche, tipo, vedi, lui ha avuto la fortuna del fratello, vabbè... Anch'io, per quanto mio fratello sia stupido, poverino, però in qualcosa, nella musica ha fatto qualcosa di buono, nel senso che la prima cassetta che mi ha messo in mano è stata Smash degli Offspring, quindi cioè capisci che lì effettivamente mi ha aperto un mondo. Poi io sono una cantante sola ed è un'altra roba.
Tu
però...
pensa che mio papà nell'88 mi ha portato fuori dallo stadio di Modena, che io avevo un anno, quindi immagina cosa potessi capire, c'erano i Pink Floyd.
Scusa.
Comunque di concerti ne abbiamo visti tanti. E,
ma nessuno ha detto ancora i Queen.
Beh, ovviamente i Queen sono nelle vene di tutti noi. E...
Fresco di Oscar, anche sì, su lui, sì, che lo ha interpretato.
Comunque, detto questo, il fatto di vedere molti live si rispecchia un po' in noi, perché noi siamo una band che ci riportiamo molto live.
Ok.
Ecco. Insomma, come ci vedono live rispecchia molto quello che siamo, che nella nostra essenza. Mm-hmm. E, c'è chi in studio trova meglio la sua identità, c'è chi la trova in tutti e due. Noi sicuramente live facciamo vedere quello che siamo dentro, può piacere o non può piacere, però certo. Sicuramente siamo molto genuini live.
Ottimo. Allora, siccome sono le 21:26, quindi ormai siamo agli sgoccioli, ultima domanda, domanda poi, in realtà informazioni, cosa faranno Iego 59 da qua in avanti? Livello di scrittura, a livello di live, a livello di tutto, insomma.
La scrittura è un periodo molto positivo perché stiamo scrivendo tantissimo.
Bene.
E ti posso dire che l'evoluzione c'è stata dall'inizio, è sempre Seguendo quello che ti ho detto prima, si cerca sempre di trovare, di scarnare per dare più attenzione alle cose importanti e meno a quelle di troppo, e quindi è un periodo molto bello. Per quanto riguarda,
è scaduto. No, vai.
Non sento più la mia voce.
Ah, forse magari non si sente la cuffia, ma fuori il microfono si sente.
Perfetto. La prossima data, 9 marzo, festa del PD. Siamo una delle 4 band che parteciperanno, sono state selezionate per aprire un big
al Game of, no, come si
chiama? Brava. Ok. Sì.
Sì, io sono stata rifiutata perché ero una solista, non una band.
Vieni allora, con noi.
Allora mi dispiace.
Sono, diciamo, le regole.
Purtroppo lì non ci possiamo fare niente. E poi 16 marzo andremo a Milano in una radio a fare un live.
Ok.
E c'è della bella roba, insomma, da fare.
Quindi avete
ancora
un sacco di programmi. E se qualcuno volesse insomma, conoscervi, avere il vostro disco, insomma, dite un po' tutti i vostri contatti.
Allora, di Facebook Ego59 trovate la nostra pagina. Spotify, cliccandoci, potete seguire il nostro album, si intitola Dimmi chi sei. Contatti Instagram, è scritto
sia Facebook che Instagram, quando cliccate Ego59 59 in numero veniamo fuori, e se no c'è www.ego59.com, dove oltre a esserci un po' di gallery dei nostri fan che sono dei pazzi e gli vogliamo un sacco bene, ci potete chiedere il merchandise e il disco con il form di contatto, e trovate lì anche tutte le nostre future date.
Ok, perfetto.
Ed ovviamente l'album su Spotify, iTunes,
fisico,
Amazon.
Se qualcuno lo volesse fisico, c'è?
Basta. Esiste? Che ci contatti sulle nostre pagine e noi provvederemo a spedire la suddetta copia.
Che ovviamente a me stasera non è arrivata.
Ma in digitale.
Ma ce l'abbiamo.
Attenzione, per guarda che
guarda,
mi messo la
fresca di stampa. Fresca di stampa, perché noi abbiamo un CD in edizione numeratissima.
Grazie, io colleziono un sacco di dischi.
Ok, vedi, questo è tuo.
Grazie. Sono ancora una delle poche che compra ancora CD, quindi.
Anch'io.
Bene, ragazzi, sono le 21:29, quindi il programma è finito. Però prima di chiudere, ditemi con quale brano volete
chiudere il tutto.
Il nostro primo brano fu Sto bene qui, che ha fatto 40.000 views su Facebook, bla bla bla, avanti indietro, ed è quello che quando partiamo la gente
quindi apre anche la scaletta,
la chiude.
Ah, ok.
Di solito la chiude. Qua si lasciano andare i cavalli.
Ok, quindi impazzisce tutto il locale.
Esatto.
Bene, ragazzi, grazie di essere stati qua ospiti con me. Ovviamente spero di rivedervi presto con dei nuovi lavori.
Yes, of course.
Grazie a te.
E io vi ricordo tutti i lunedì dalle 20 alle 21:30 qua con Italian Style, www.postozero.it. Buona settimana, ciao.
Saluto, ciao.
No, signore, qui non ringraziamo per il nostro pane quotidiano. C'è da fare disinfestazione. C'è qualcuno che nasce pronto a pagare per comprare la sua dimensione. Vorrei tanto fare lo stesso, vorrei tanto usare il mio gettone. Ma mi hanno fatto solo per stare nell'occhio del ciclone. Questo cuore brucia il cuore, e non riesco a stare fermo. Sarò pure da incolpare. Perché non fai diverso? Sarò
sento odore di soldi e tutto intorno, quella gente già che prelaziona. Ma che bella giornata che mi aspetta, ma che bella questa corruzione. Provo solo pena per questo, provo pena per chi non ha onore, ma da oggi compro anche il mio spazio per essere il peggiore. Questo umore brucia il cuore e non riesco a stare fermo. Sarò pure da incolpare, ma sono come un libro aperto. Questo amore mi commuove perché è sempre pagamento. Sarò pure fatto male, ma nel mondo è sempre peggio.